Qui con Antonio Cagliazza, giornalista della redazione Rai di Trieste, esperto delle vicende balcaniche dell'Albania in particolare, ha scritto diversi libri, anche un romanzo nel 2014, si chiama La notte dei vinti, uscito per Nutrimenti, e adesso però il suo ultimo libro è un saggio cinematografico, infatti siamo qui per questo.
Certo.
Che è stato presentato tra l'altro ieri sera, lo diciamo perché è stata una bella serata, alla Sala Einaudi della Confedilizia qui a Roma. Sono intervenuti oltre all'ambasciatore della Repubblica d'Albania Anila Bitrilani, Sergio Castellitto, Umberto Berlenghini che ha moderato e Luciano Tovoli che è qui con noi. Perché Luciano Tovoli? Perché questo libro parla dell'unico film che Tovoli ha diretto, ma che ha rischiato per molti anni di non dirigere. Il libro parla proprio di questo, di un film dimenticato, ma grazie a questo libro sempre ogni giorno un po' meno, che si chiama
Il generale
dell'Armata Morta, anche se poi in Rai è andato con un altro titolo. Che era tratto da un romanzo di Ismail Kadare, che Kadare ha cercato inutilmente per 8-9 anni di realizzare, quindi per tutti gli anni 70. Nell'80 finalmente, grazie soprattutto all'interessamento di Michel Piccoli, si mette insieme una coproduzione italo-francese. All'inizio era anche interessato Marco Ferreri, che però poi quando ho letto Piccoli è subentrato ha preferito ritirarsi, poi chiederemo qualcosa di più su questa cosa. Ed essendo nato proprio su un set dove c'era Luciano Tovoli come direttore della fotografia, il film è finito per diventare la sua prima regia. Noi ricordiamolo, diciamo anche a beneficio degli spettatori che potrebbero anche anzi lanciamo, Alessandro, se sei d'accordo, un interrogativo ai nostri ascoltatori: qual è il film fotografato da Tovoli che preferiscono? Dico qualche
c'è
titolo.
C'è l'imbarazzo della scelta.
Allora, per imbarazzare ancora di più: Pane e cioccolata, Professione reporter, La donna della domenica, Suspiria, Il deserto dei tartari, a cui in qualche modo anche questo film alla lontana somiglia, Bianca di Moretti, la trilogia di Scola contro Isis, Splendor che ora è Il viaggio di Capitan Fracassa, e dei titoli di culto comici, Bianco, Rosso e Verdone, Il papocchio e La cena dei cretini, film francese.
Anche Fracchia contro Dracula, ci tengo molto.
Ecco, Fracchia contro Dracula.
Mai anticipato.
Divertire, anticipato. Sì,
non sono gli unici, ma insomma, lo diciamo a tutti i radioascoltatori, qual è il vostro film fotografato da Tovoli preferito? Scriveteci sempre al 335-5634-296. Ma iniziamo dall'inizio, cioè chiedo ad Antonio Cagliazza che cosa ci faceva nell'archivio storico diplomatico del Ministero degli Esteri a Roma a cercare carte albanesi, che è stato poi il motivo per cui ha trovato una letterina che ha scatenato la ricostruzione di questo caso.
Guarda, l'Albania è un paese particolare, è un paese che ti lega, se lo scopri, stabilisci un contatto con questo paese e questo contatto non ti lascia più, una sorta di mal d'Albania, un mal d'Africa che viene da questo paese. Io l'avevo scoperto l'Albania ascoltando la radio, erano i mesi del terremoto dell'Irpinia, io vivevo in provincia di Salerno, a Siano, eravamo sfollati, non eravamo in casa, passavamo le notti ascoltando la radio e così scoprì Radio Tirana, che trasmetteva in lingua italiana, ovviamente faceva propaganda, e scoprì questo paese che era un posto marziano. Per cui volli poi visitare, barattando l'acquisto messo a budget dalla famiglia di una Vespa col viaggio in Albania, e mi sono legato a questo paese, l'ho approfondito a le sue dinamiche, la sua cultura, ho cominciato a leggere i romanzi di Ismail Kadare. E in questo paese strano e particolare succede una cosa strana e particolare: si suicida il primo ministro. Non ce ne sono molti di paesi in cui il primo ministro un'alba viene trovato morto nel suo letto. Poi l'Albania era un paese di spie, di complotti, di paranoie, per cui non si è mai capito se effettivamente il primo ministro Mehmet Scheu si fosse effettivamente suicidato o fu ucciso da qualcuno per mano di Enver Hoxha, il padre padrone dell'Albania, il leader massimo di questa, di quest, il piccolo Stalin di Tirana, diciamo così. E sono un po' ossessionato da questa vicenda e sono ormai più di 30 anni che cerco documenti su questo fatto, per cui ero lì all'archivio storico diplomatico del Ministero degli Esteri alla Farnesina a caccia di cosa aveva intuito l'ambasciatore italiano del tempo di questa vicenda che avveniva segretamente nel Bloc. Il Bloc era la città proibita di Tirana, la piccola città proibita di Tirana dove viveva la nomenclatura, c'erano le loro ville, c'erano i luoghi d'incontro, il circolo del partito dove la sera questi vecchietti prendevano il tè coi biscottini e dove amministravano il futuro anche tragico e pesante e di paura della loro popolazione. In realtà poi sfogliando queste carte mi sono imbattuto, ho aperto una cartella in un'altra storia, una cartella che normalmente è noiosa perché è la cartella dei rapporti culturali. Si parla di stage, di professori universitari. L'ho aperta e mi sono imbattuto in questa lettera del nostro ambasciatore, l'ambasciatore Tozzoli, che cominciava con: «Signor Ministro, vengo informato da fonte riservata dell'arrivo a Tirana di una troupe televisiva francese di cui fa parte il noto attore Michel Piccoli». Proseguo e mi rendo conto che l'ambasciatore è allarmatissimo da questo progetto cinematografico, ha ancora poche notizie, gli risulta che il regista dovrebbe essere un tale Luciano Tovoli, se non italiano, di origine italiana, veramente frammentarie notizie gli erano arrivate. Ma sapeva qualcosa di molto importante, conosceva il libro dal quale il film sarebbe stato tratto. E se gli albanesi davano il consenso affinché il film si girasse in Albania, fosse girato in Albania, voleva dire che il film sarebbe stato fedele al libro. L'ambasciatore Tozzoli conosceva il libro Il generale dell'armata morta e lo considerava uno spietato, a volte irritante atto d'accusa contro l'occupazione italiana dell'Albania, proiettandosi ben al di là di inventate efferatezze compiute dalle milizie fasciste. Un libro che mette in evidenza la vigliaccheria, il cinismo, la volgarità morale del soldato italiano. E quindi concludeva dicendo, chiedendo alla Farnesina non a un dirigente, ma addirittura al ministro, usò una formula irrituale, scrisse una lettera al ministro degli esteri, che a quel tempo era Emilio Colombo, democristiano, doroteo, quindi l'ala conservatrice della Democrazia Cristiana, chiedendo appunto se non fosse il caso di mettere in piedi un'azione diretta a scongiurare, o quantomeno a dirottare, un'iniziativa che sicuramente si rivelerebbe, quella del film, un ennesimo discredito di cui proprio non sentiamo il bisogno dell'immagine dell'Italia nel mondo.
Per far capire
un
meglio...
pericolo. Siamo al 20 dicembre del 1980.
80. Per far capire meglio, ricordo la trama anche di quello che poi sarà il film, che effettivamente in condizioni e contesti completamente diversi sarà poi girato un paio d'anni dopo, anzi 3 anni dopo. C'è una contessa, la contessa Betsy Mirafiore, che sarà interpretata da Anouk Aimée, che incarica, diciamo, vorrebbe che si ritrovassero le spoglie del marito, un generale sparito nel nulla in Albania.
In Italia viene considerato un eroe di guerra.
Un eroe di guerra. Sì. Lo Stato Maggiore incarica il generale Ariosto, che è Marcello Mastroianni, che si incammina verso l'Albania insieme a un cappellano militare che è Michel Piccoli. Sia il personaggio di Mastroianni che quello di Piccoli sono in qualche modo irretiti, attratti, interessati alle vicende della contessa, e quando dopo una lunga ricerca trovano le spoglie del generale si rendono conto che non era affatto un eroe ma tutt'altro. E
sì,
da qui diciamo le reprimende dell'ambasciatore, il tentativo in buona parte riuscito di sabotare il film.
Sì, perché poi il film Luciano Tovoli lo girò, lo fece in Abruzzo, come poi diremo, però nelle sale cinematografiche italiane non è mai arrivato, sì. In qualche modo con la scusa di un fatto vero e effettivo, il fallimento della Gomon Italia. Però la Gomon Italia trattenne e fermò 4-5 pellicole, questa era comunque una pellicola con Marcello Mastroianni e Michel Piccoli, le altre 4 furono poi sdoganate, liberate, finita la vicenda giudiziaria del fallimento, andarono in sala, questa pellicola in sala non c'è mai arrivata.
Alessandro, ti sentivo in sottofondo.
Sì, Antonio Cajazza, tu hai fatto un libro sicuramente molto documentato, allora io mi rivolgo invece proprio a Luciano Tovoli, ma non pensi, Luciano, innanzitutto ti dico che il mio film preferito, anche per contiguità di cast, è La donna della domenica di Luigi Comencini.
Beh,
Non hai, o magari ci hai già pensato, a fare un documentario su questa storia, che potrebbe essere magari preludere all'uscita, che ne so, magari su un supporto tipo Blu-ray, magari come l'extra del film. Secondo me potrebbe funzionare.
Ma questa è una buona idea, ci penserò. Voglio dire, il film io l'ho considerato...
io sono d'accordo, io lo dico subito.
Beh, d'accordo, ovviamente. Se dopo non è accaduto niente, ovviamente perché siamo stati... cioè coprotagonisti di questa negatività italiana, ma era un film, è stato un film fatto da cineasti italiani e francesi, perché praticamente Marco Ferreri viveva a Parigi, Marcello Mastroianni viveva a Parigi, Piccoli viveva a Parigi, io lavoravo a Parigi da diversi anni, quindi abbiamo...
Cadere era tradotto in francese.
Dunque, questo ha facilitato poi il rapporto con Cadere, che non è stato facile all'inizio. Quindi, cioè, noi consideravamo la Francia come un elemento comunque di uscita importantissima. Cioè, i registi italiani con cui ho lavorato, bravissimi, anche quelli più bravi, tutti quanti si sognavano di portare il film a Parigi, cioè, mentre lo facevamo. Mi ricordo che una volta io portai un piccolo ritaglio di giornale a Dino Risi, con cui avevo fatto un film, e Dino Risi veniva scoperto praticamente in Francia per la prima volta. Risi si mise a piangere, Dino, che era un uomo di grande humor, e quindi sono le lacrime serie, erano difficili da vedergliele, non si commuoveva facilmente, cioè questa idea che il suo lavoro era... quindi noi già il discorso che in Francia sentivamo un terreno più solido anche economicamente, no? Perché ovviamente in Italia poi era comunque una società francese che lo produceva, era la Gaumont Italia, quindi è un film sotto il segno della Francia in qualche maniera, perché lo scrittore, come giustamente Antonio ricorda, aveva una notorietà straordinaria in Francia e non ne aveva alcuna in Italia, al punto che con Mastroianni, a parte l'impulso iniziale di Marco Ferreri, che mi disse: senti, al momento che tu faccia un film come regista, così mi libero di te, insomma, ecco, fai un'altra cosa, ecco, hai già fatto troppo. Però poi sono andato a Parigi per comprare i diritti direttamente da Cadere, il quale si oppose fermamente, ma aveva in tasca una lettera firmata da Mastroianni che diceva: non solo io farò questo film con Luciano Tovoli nel personaggio del generale, faremo anche altri due film insieme. Quindi io avevo un piccolo futuro assicurato di regista di 3 film con Marcello Mastroianni, che era dire, insomma, era dire tutto. Una volta avuti i diritti, andai a trovare Piccoli, il quale disse: ah, ma io non solo voglio interpretare il ruolo del cappellano, ma voglio coprodurre. Insomma, in 3 giorni io mi sono sulla produzione. Sono tornato a Roma e Ferreri ha detto: ah, se c'è Piccoli il film non lo faccio più. Quelle bizzarrie che capisco dei registi. Vabbè, dico, tu non lo farai, mi spiace, ma io lo farò. Questo lo farò. Tutte le difficoltà successive si sono dovute cimentare con questo mio "io il film lo farò".
Allora, ricordando i nostri radioascoltatori, dunque, per adesso Professione Reporter conduce tra le preferenze, ma c'è anche un Magda da Tolosa che dice Lady Ned Con.
Ci mancano un po' di film francesi, un po' di film americani, ma
sì,
il pubblico se lo ricorda, insomma.
Ma insomma, è una lista lunghissima.
Sempre però con un regista francese, la Francia sempre. Io ho fatto i film a Hollywood con Barbet Schroeder, soprattutto, che è un regista produttore francese. Insomma, il mistero Fombulo, voglio dire, con cui praticamente, cioè, gli attori sono stati tutti formidabili.
Sì, no, carriera straordinaria. Sentiamoci ora un pezzettino del generale dell'Armata Morta, così facciamo capire di cosa parliamo.
La vostra missione è terminata. Ho saputo che è stato molto male. Sono qui perché a lei posso credere. Si ricorda? La lettera. Non voglio che tu dica di me: io l'ho perduto.
Sì, mi ricordo. A ogni istante il mio amore incendia il mondo. Nel regno dell'amore la vita non conta più. Sì che mi ricordo. Veramente una bella lettera d'amore.
C'è una cosa che mi nasconde. Ho paura. L'ha ritrovato. La prego, mi dia la sua parola.
Non l'ho ancora ritrovato, Betsy. Ma fra noi c'è una promessa. E io non dimentico.
Antonio Cajazza, tu sei un giornalista, dicevamo prima, diceva Alberto Anile della redazione RAI di Trieste, e sei particolarmente esperto delle vicende balcaniche. Il tuo approccio con questa storia, quanto è stato aiutato appunto da questa tua competenza, da questa tua conoscenza dei fatti? Cioè, gli impedimenti i più potenti, abbiamo sentito della lettera girata al Ministero degli Interni, al Ministro degli Interni, però tu credi che ci sia anche qualcos'altro di più pratico da raccontare, o si potrebbe svelare?
Allora, la conoscenza dell'Albania e dell'Albania stalinista, l'Albania rossa, l'Albania del comunismo, mi ha aiutato nella scrittura di questo, che appunto ovviamente non è un romanzo, non è una fiction, ma è un saggio. Però nella costruzione, nella tessitura dei documenti c'è un racconto, c'è una trama, è stato descritto come una sorta di spy story, pur essendo tutto vero. E allora, ad esempio, io mi sono chiesto, ma quando l'ambasciatore scrive al ministro «vengo informato da fonte riservata», chi era la fonte riservata in questo paese in cui parlare con un diplomatico straniero comportava un rischio altissimo, il rischio di perdere il lavoro, di finire in un villaggio, di passare da una comoda scrivania ministeriale o al comitato centrale, quindi da un ruolo all'interno della nomenclatura, finire in un villaggio a spalare letame o in una fabbrica abbandonata, una fabbrica nel posto più remoto di questo piccolo paese. Qual era il luogo? Dove si incontravano? Io ho visitato l'Albania per la prima volta nell'85 e ricordo l'Hotel Daiti. E ho pensato che quello fosse il luogo. Quello era l'unico posto dell'Albania in cui c'era un minimo di permeabilità, cioè di contatto tra gli albanesi, non tutti e non chiunque, ma le alte sfere del partito e dello Stato, e la piccola comunità straniera, cioè i diplomatici, il piccolo circolo diplomatico accreditato a Tirana. C'erano un po' di capitali europee rappresentate, qualche capitale dell'est Europa. Ho immaginato che fosse lì che l'ambasciatore avesse saputo. E poi il caso aiuta sempre, ha voluto che entrassi in contatto con un diplomatico vero italiano, che è l'ambasciatore Giampaolo Scarante, col quale ero già entrato in contatto tanti anni fa per la vicenda di Mehmet Scheu, affinché mi aiutasse a trovare dei documenti, cosa sapeva.
E Scarante era presente all'epoca, esatto. E ricordava.
Scarante era da poco entrato in diplomazia, tra l'altro cosa molto bella, era ieri sera alla presentazione in Confedilizia, questa serata stupenda. Scarante era da poco entrato in diplomazia, prima sede all'estero, Tirana, e ricordava i fatti. Allora mi mette sulla strada. Sì,
però scusami, Antonio,
il luogo era proprio l'Hotel Daiti.
Il bello di questa storia è di come Antonio la scrive nel libro, è che ogni incontro è sceverato con enorme attenzione. Forse diamo l'idea che il libro sia soprattutto sull'inizio della questione. No, c'era una quantità poi dopo di incontri anche in Italia, in Albania, a Parigi, di scontri, di bigliettini, di confidenze, di atti ufficiali secretati e ritrovati, di cui questo è soltanto l'inizio, la punta dell'iceberg. Però non vorrei né svelare tutto né dare l'idea che finisca tutto qui, perché questa storiona si trascina per 2 anni, dopo la quale gli albanesi praticamente con una scusa o con l'altra riescono a rimandare indietro un film sostanzialmente pronto, scritto, finanziato, perfezionato. E il colpo di scena è l'idea, che poi era stata anche di Tovoli, di girarlo comunque, no, di girarlo subito.
Cioè, nel senso, io ho ripreso il film in mano quando gli albanesi, cioè quando i miei assistenti alla regia francesi si sono presentati a Roma, io era l'ultima settimana, dovevo partire per Tirana per cominciare le riprese, avevamo preparato il film in vari sopralluoghi, e si è presentato e ha detto: beh, gli albanesi ci hanno messo su un aereo stamattina e ci hanno detto non ci daranno, che il film non si può fare,
non
lì,
si può fare,
non si può fare perché non ci danno i camion che servono per la raccolta delle mele, che avevo chiesto, camion militari. E io ho detto: ma guardi, le mele, cioè,
si raccolgono,
il periodo insomma anni. È un altro in cui si raccolgono le mele. Benissimo, prendete l'aereo comunque rumeno e andate a Parigi o a Roma.
E adesso come si fa?
Adesso come si fa? Io benissimo, chiamai subito Piccoli che stava facendo un film in Jugoslavia e disse: guarda, infatti in Albania non si farà più il film, perché ho capito che il no, insomma, con loro non era possibile negoziare, visto anche lo stato della situazione proprio politica. E non ci resta che ritira i soldi da Tirana. Ma come deve tirare i soldi da Tirana? Io so dove girarlo, lo giriamo in Abruzzo, perché io organizzavo dall'81, due anni prima, ho cominciato a organizzare all'Aquila un festival internazionale sui direttori della fotografia, e andando ogni volta all'Aquila, anche dopo i sopralluoghi albanesi, una volta uscito dall'ultima galleria e si esplodeva il paesaggio albanese, mi dicevo: ma cavolo, ma qui se girassi qua ci farei praticamente in cinemascopio il film. Infatti dico, e lui negava, che dicevo: conosco benissimo l'Italia, ho fatto molti film, vieni, ti vengo a prendere a Fiumicino. Sono andato a prenderlo, siamo partiti muto come un pesce. Ma benissimo, abbiamo superato, finalmente arriviamo all'ultima galleria in cui si svela il paesaggio abruzzese, ha detto: cavolo, forse si può fare.
È piccolissimo.
Un mese dopo giravamo, ecco.
Così come potranno vedere anche tutti i nostri radioascoltatori, se vogliono vedere questo film, invisibile, ma fino a un certo punto, perché è vero che in Italia poi andò soltanto sulla Rai, sostanzialmente, un paio d'anni dopo, nell'85.
Pure che non ha partecipato alle 1500 proiezioni che io da loro ho fatto in tutta Italia, in tutta Europa, portando
però
il film.
Personalmente certo. Casa per casa, cinema per cinema.
Anche sì. Anche,
in Francia andò molto meglio, perché
in Francia
uscì subito
450 sale, no, ho fatto 75 incontri,
ecco, da noi
col pubblico
in DVD per Replays, per cui lo potete anche trovare, potete sì. Ritrovare questa Albania abruzzese magnifica. Allora grazie Antonio Cagliazza,
grazie
al maestro Tovoli, e andiamo adesso a sentire la recensione di Alessandro Boschi nella sezione Secondo Me.
Secondo me.
Rubrica di opinioni cinematografiche.
Il secondo me di oggi vi propone il film I Peccatori, Sinners, scritto, diretto e coprodotto da Ryan Coogler. È interpretato da un grande cast nel quale spicca il bravissimo Michael B. Jordan alle prese con un ruolo che lo costringe a sdoppiarsi, cosa che lui fa benissimo, dando ad ognuno dei due gemelli qui dal volto un modo di fare, ma soprattutto delle movenze che li fa sembrare davvero due persone diverse. Il film in realtà è uscito nelle sale italiane il 17 aprile del 2025, ma non molti se ne sono accorti, almeno fino a quando non ha avuto 16 nomination agli Oscar, record assoluto di tutti i tempi. Ha infatti incassato pochissimo, e questo ci porta alle prime riflessioni, ovvero: perché un film così premiato, anche se parliamo solo di nomination, è stato da noi così poco visto? Quando sono uscite le nomination era fermo a 1.300.000 euro, poco. Peraltro molti siti specializzati si sono affrettati ad aggiornare la pagina del film, che evidentemente non aveva raccolto molti consensi nemmeno negli addetti ai lavori, o comunque non in tutti, o comunque non così tanto da far supporre un successo, relativamente all'Academy, così fragoroso. Altra riflessione condivisa da molti è che i premi Oscar siano diventati un po' farlocchi, come quando, parlandone in termini calcistici, il russo, allora ucraino, oggi Igor Belanov, vinse il Pallone d'Oro. E questa è una tesi che raccoglie molti consensi. Di fatto da noi molti addetti ai lavori hanno pensato che il film funzionasse poco come storia, mentre all'estero, specialmente naturalmente negli Stati Uniti, si è guardato più a cosa rappresentasse culturalmente. I Peccatori è un film comunque da vedere, perché è inaspettatamente è un po' a sorpresa di genere, che però lascia entrare il genere stesso in maniera organica al racconto, in maniera plausibile. Di certo ha caratteristiche spettacolari e anche splatter, ma è uno splatter usato in maniera diversa, simbolica, non solo per scioccare. Ma è possibile che questo faccia un po' storcere il naso a molti, come è possibile che I Peccatori non avrà lo stesso pubblico di altri film, tipo, faccio un titolo a caso, Sirat. Naturalmente mi auguro di sbagliare.